Allora siamo ancora vivi, questo vuol dire che noi abbiamo questo assessore primordiale che non analizziamo in questo modo qua, anche se lo sappiamo, no? Non abbiamo assolutamente senso di impermanenza. Questa è una delle... Come si può contrapporsi a queste... Si comincia a pensare in un modo corretto, con la visione corretta. La cosa scientifica è che noi siamo impermanenti, moriremo. Quindi dobbiamo pensare questo. È veramente straordinario il fatto di essere ancora vivi adesso. Questo, il karma positivo di non aver ucciso, di aver protetto la vita degli altri, è che non si è ancora esaurito questo karma negativo. E quindi dobbiamo pensare di sviluppare le nostre qualità e interiorizzare tutte le nostre qualità, la nostra comprensione, non soltanto per passare gli esami filosofici, ma smettere di soffrire. Questo è il metodo di Buddha. Quindi abbiamo gli insegnamenti per sviluppare le nostre incredibili potenzialità per essere di beneficio per gli altri, quindi condurre tutti quanti allo stato di Buddha. E questa motivazione è espressa nella seconda parte della preghiera. La prima parte è per coloro che sono già buddhisti, perché ci ricordano, dobbiamo rinforzare la nostra motivazione negli insegnamenti di Buddha. 98. La preghiera del rifugio, pagina 98, che è quella l'ultima, se volete unirvi. Chanchu Bartu Dani Kapsuchi Nagichi Sangye Luna Penchi Sangye Rupa Quello che abbiamo fatto fino adesso è praticamente un riassunto. È veramente, cominciando con la parola Buddha, e cos'è il significato della parola Buddha, che cosa dobbiamo comprendere. Questo ci dice qual è il lavoro che dobbiamo fare. Buddha, Sankhya, che è l'equivalente tibetano, l'etimologia è veramente molto gustosa. Cosa significa? Vuol dire che la completa sradicamento dalla nostra mente di tutte quante le paure, di tutte quante l'ego, tutte quante le sensazioni di sé, di solitudine, tutte quante la spazzatura, le cose con le quali siamo così familiari, quindi nella nostra psicologia, nella nostra mente, pensiamo che siano cose normali, così normali, pensiamo che sarebbe veramente una cosa incredibile non averle. E questo è il punto straordinario del Buddha. Alcune religiose, queste alternative al paese, la capacità della nostra mente, effettivamente, seconda sillaba, non possiamo rimanere, seconda sillaba vuol dire che non possiamo sviluppare tutte quante le altre cose nella nostra mente, l'amore, la compassione e così via, fino alla perfezione, letteralmente alla perfezione. Questa è la scoperta del Buddha, è l'esperienza del Buddha. E quindi quel lavoro cos'è? È molto chiaro. Dobbiamo distinguere quello che cos'è la spazzatura e quello che cosa buona è veramente. Questo è il concetto. Quando guardiamo nel pacchetto di questo lamrim, questo modo di raccogliere tutti quanti gli insegnamenti, questa è l'esperienza graduale per arrivare fino all'illuminazione, questa è l'essenza del lavoro, questo è lo cuore dell'essere Buddha. Quando cominciate a vedere questo nella vostra mente, allora soltanto indossate i vestiti demonastici o perché fate le prostrazioni, perché fate le preghiere, non vuol dire essere buddhisti. Finché non cambiate la vostra mente, questa è la stella, questa è la base, questo è il lavoro più intenso che bisogna fare. Prima di fare questo, che è effettivamente, dobbiamo fare un sacco di lavoro prima di poter preparare la nostra mente per essere in grado di fare questo. E questa è la scuola elementare, questo è il primo scopo. E quindi così impariamo riguardo al karma. E questa visione fondamentale, la visione buddista, della visione del Buddha riguardo all'universo, cosa sono gli esseri senzienti, cosa è la sofferenza e cosa sono le possibilità. Questa è la visione del karma di Buddha. Le persone amano il buddismo e vogliono fare la consapevolezza, appunto, mindfulness, ma non è sbagliato. Però se volete avere la figura generale, dovete prima conoscere cos'è il karma. Naturalmente non è qualcosa che noi. Alcune persone sono imbarazzate a pensare che la vostra mente viene dal prima. Dicono che è una cosa molto sciocca per gli materialisti, ma questa è la visione fondamentale. Noi dobbiamo comprendere assolutamente questo. E ancora, questo, tutto questo è riferito alle nostre abilità di fare questo lavoro e di poi che possiamo fare questo lavoro. E quindi è veramente questa pratica incredibile che poter trasformare i problemi in felicità. Questa è la base, questa è la cornice, questo è il fondamento, questo ci dà la logica di come, perché e come fare questo. Quindi l'attività del Buddha è che ci sono miliardi, miliardi, miliardi di esseri senzienti, ovvero la parola tibetana semce vuol dire che possiedono la mente. Sono miliardi e miliardi, gli esseri umani sono piccolissima percentuale, e quindi se guardiamo abbiamo 7 miliardi di zanzare intorno nell'estate, mentre ci sono soltanto 7 miliardi di esseri umani, e tutti quanti possiedono la mente. Questa coscienza che noi abbiamo parlato brevemente, e noi facciamo i fatti del nostro padre e madre, e noi cerchiamo di controllare il nostro padre, dove sono i miei genitori, oppure possiamo credere nella visione del creatore, e quindi dov'è la nostra fonte, e il padre e la madre ci hanno dato il corpo, e invece Dio ci dà la nostra essenza, l'anima, lo spirito. Buddha non ha questo tipo di, cioè è chiaramente d'accordo su questo, che il corpo viene dagli genitori, quello di sicuro, però non c'è il concetto di un creatore, non c'è il concetto di un'anima o di uno spirito. Lui usa la parola mente o coscienza, questo si riferisce a tutto quanto al nostro aspetto intellettuale, tutti quanti i vari pensieri, tutte quante le sensazioni, le emozioni, la coscienza, subcoscienza, l'incoscienza e così via, tutto, c'è l'intero spettro di queste attività mentali. Questa, la mente, contiene tutto questo. Naturalmente questo è diverso dagli insegnamenti cristiani, dove non c'è un aspetto diverso che si chiama anima, e poi diverso dall'aspetto materialista, che non, la maggior parte pensano della mente come intelletto, e invece pensa che le emozioni siano qualcosa di separato. L'aspetto sottile della mente, del Buddha, che ha detto che esiste, e che prima l'avevano trovato, scoperto anche gli induisti, che avevano identificato, sviluppando questi incredibili aspetti psicologici, che hanno scoperto cos'è la mente, e quindi hanno sviluppato tutte quante le possibilità di arrivare a questa calma dimorante della mente, e quindi riuscire ad avere la calma, la concentrazione attraverso la mente. Noi non abbiamo neanche, nella nostra cultura non c'è neanche l'esistenza di questo, quindi sono cose che dobbiamo comprendere intellettualmente prima di entrare a praticare, per comprendere il buddismo a livello intellettuale. E quindi ricordatevi continuamente da dove vengono queste informazioni. Non è una questione di devo credere nella reincarnazione, voi credete in questo, credete in quell'altro, questo è quello che si parla nella religione. Dico, come devo credere nella matematica, devo credere nella botanica, così via. No, bisogna imparare, perché abbiamo queste sezioni importanti riguardo alle spirituali, siccome non si possono provare, perché vengono come rivelazioni, sono misteriose, cose così. Non è come pensa il buddismo, noi pensiamo in questo modo, e per ricordarci che siamo in questi temi. Quindi questo viene dall'esperienza diretta di Buddha, ed è vero, perché tutte quante le scoperte sono tutte quante lì presenti, che ognuno può verificare. Dipende completamente noi se vogliamo scoprire queste cose, dobbiamo provare noi stessi attraverso la nostra pratica. Ci sono miliardi e miliardi di modelli, quindi la mente del Buddha non viene dal creatore, non viene dal madre, dal padre. Come dice il cervello, la parte fisica, dice, sono indicatori, questi geni DNA sono veri, sono indicatori fisici di quello che succede nella mente, e dipende dal karma del passato. Questo è quello che ha detto, non c'è contraddizione, è semplicemente un modo di presentare le cose. La mente di noi stessi non è fisica, non viene dal padre, dalla madre, non viene dal creatore. Se la prima seconda della concezione è quando questo pacchetto comincia, cos'è la fonte di questa mia mente? Se non è Dio, se non sono padre, la madre, se non è la parte fisica, non può venire da niente, questo è evidente. Niente può venire da niente. quindi qual è la fonte di questo momento della mia coscienza che si unisce all'ovulo e allo sperma? È il momento precedente della coscienza, si può contare indietro, indietro, sempre indietro, in una continuità e che tira in un corpo diverso e così via, e questo si arriva fino al senza fine, senza inizio, e questo viene proprio come fonte di informazioni dall'induismo, perché hanno sperimentato questo. E il modo di comprendere il karma è molto semplice, è il modo come viene presentato qua come base per la pratica. Il primo livello della pratica, che è la cosa più importante, dice la Masappa, il primo livello di entrare dall'elementare, poi andare alle scuole superiori e così via, è semplicemente avere la comprensione del karma. Perché quella logica? Perché il Buddha dice di base, è il punto semplice, è che ogni millesimo di secondo, qualsiasi cosa sorga nella mente degli esseri, nella vita, vuoi che siate un essere umano, un cane, oppure altri esseri che non hanno un corpo fisico, che non li possiamo vedere, che hanno questi esseri senzienti, ogni millesimo di secondo ciò che sorge nella nostra mente, nella nostra vita, è necessariamente prima di tutto il frutto, il risultato dei semi piantati nella mente nel passato. E quindi naturalmente ogni millesimo di secondo quello di quello che sto dicendo adesso naturalmente mette un seme nella mente che sicuramente porterà a un frutto, un risultato che sarà una mia esperienza del futuro. Non è un concetto difficile, intellettualmente non è complicato, è abbastanza semplice. Qualsiasi cosa che si sperimenta adesso, la causa principale è dei semi delle azioni presentate nelle vite passate, e quindi quello che facciamo è questo, producono l'esperienza futuro. E quindi quando noi pensiamo, ci programmiamo noi stessi in questo modo. Noi possiamo comprendere queste cose quando abbiamo tutte quante le nostre capacità di suonare il piano, di essere dei matematici, degli scienziati. Riconosciamo che quando noi impariamo la musica, ogni millesimo di secondo quello che facciamo in relazione alla musica produce il musicista che diventerà. È una scienza abbastanza facile. Anche la stessa cosa quando incominciamo a imparare le cose in modo creativo, dobbiamo imparare il metodo, dobbiamo essere accurati nelle queste abilità se vogliamo suonare Bach o qualsiasi cosa, però se non volete suonare quello che vi pare senza nessun tipo di teoria eccetera, dovete imparare con rigore, con disciplina, quindi alla fine sarete in grado di suonare il piano. Questo è il modo come Buddha parla della moralità. Tutte quante le cose che noi parliamo, le nostre emozioni, quando si parla completamente con concetti diversi, quando si parla della mente, no? In altre parole, come dice la Masappa, cioè è veramente scioccante questo. La maggioranza delle persone non hanno assolutamente idea di quello che succede nella loro mente, da dove vengono le emozioni, le sensazioni di felicità e infelicità. Non abbiamo assolutamente idea di quello che succede nella nostra mente, e quindi che giocano qualsiasi ruolo nella nostra vita. E quando si arriva alla musica siamo completamente sicuri che ogni cosa che serve nella musica è quello che produce il musicista. Questo è veramente molto chiaro. Ogni millesimo di secondo di quello che si sa della matematica è che la vostra mente in forma come voi potrete praticare la matematica. Ma quando si parla delle emozioni siamo completamente delle idee completamente sbagliate, veramente molto strano come noi pensiamo. Quindi la visione di Buddha, quando praticate il piano, praticate la rabbia, è la stessa cosa, produce dei risultati. E noi siamo così sorpresi e scioccati riguardo a questo. Se voi praticate l'amore, praticate l'uccidere, è la stessa cosa. Indipendentemente, potete diventare una persona che siete amorevole, una persona che siete un assassino. E quindi, però quando si parla delle emozioni noi non arriviamo a comprendere queste cose qua. È veramente affascinante questo. Il Buddha lo spiega in modo molto semplice. La causa principale che dipende tutto quanto da noi, da quello che noi diventiamo. Karma è un'autocreazione, è un modo veramente molto semplice, perché noi siamo convinti che noi siamo delle innocenti vittime di qualche cosa che succede all'esterno. Il papà e la mamma, se fossero state molto terribili, mi hanno fatto perché mi hanno fatto così, sono veramente giganti, sono veramente assurdi, mi hanno fatto in questo modo. Questa è la visione che noi abbiamo, ci hanno fatto così, noi siamo delle innocenti vittime di questo, e quindi c'è soltanto fortuna e sfortuna. Questo è quasi veramente al di là della stupidità, veramente. Se noi crediamo in questo modo, noi abbiamo, crediamo anche scientificamente questa Buddha a questa presentazione. Quindi il punto generale della karma, questo è il principio che guida tutto l'universo, per questo è per tutti quanti gli esseri senzienti, e quando entriamo nella scuola superiore della mente, questo se tutti quanti, cani, gatti, scimmie, esseri umani, dei, così via, il modello della mente, la psicologia buddista si riferisce a tutti quanti gli esseri senzienti, l'intero, e spiega tutto quanto l'intero universo, è una visione olistica della realtà di tutti quanti gli esseri umani, veramente affascinante come cosa. In generale, ogni millesimo di secondo, qualsiasi sorta nella mente di ogni essere sentiente, qualsiasi cosa che noi facciamo e diciamo, è la legge del karma, è una legge naturale. E ancora dobbiamo ricordarci continuamente, perché noi pensiamo che è una religione, noi pensiamo che sono delle rivelazioni, noi pensiamo che dobbiamo crederci, e allora quindi noi pensiamo che è una punizione e invece delle lodi o degli ottenimenti. Qualche anno fa c'era un prete gesuita che diceva: cos'è peccato? Come si può definire il peccato? E allora la definizione di peccato è fare qualche cosa e qualcosa contro alla volere di Dio. Se voi fate quello che dice Dio, allora quello che fate è qualcosa di diverso da quello che dice Dio, allora è un peccato. Allora tutte quante le persone non vogliono essere uccise, però quello che definisce che questo è negativo è che noi pensiamo in questo modo. Noi pensiamo in questo modo, non si pensa in questo modo. Naturalmente, se c'è un essere che si chiama Dio, che ha creato l'universo, allora fantastico, è una perfetta persona. Lui è il boss, vuol dire che lui ha il potere di punire e di dare lodi. Però non esiste questa cosa nel buddismo. Gli esseri superiori sono, tutti quanti possono diventare un essere superiore, questa è la grande differenza. E l'idea che c'è qualcuno che guida tutto quanto lo spettacolo e quindi ci dà le punizioni oppure ci dà le lodi, nel buddismo non esiste. Quando sentiamo il karma lo sentiamo così. Questo è il nostro modo di pensare, perché noi abbiamo questa visione dualistica di punizione e lodi. Noi siamo d'accordo, non fare questo. La madre dice: per quale motivo? Dice: noi sappiamo la risposta, è come Dio, perché io dico questo. E noi viviamo tutta la nostra vita così, con il governo dice, la polizia, tutti quanti ci dicono di non fare questo, non fare quest'altro, e noi abbiamo questa idea. Quindi abbiamo questa idea che se non c'è nessuno che non mi vede fare una cosa negativa, in inglese si dice: sono riuscita a farcela, ce l'ho fatta. E Buddha invece deve comandare dal dottore, no? E lui dice: non devi fumare. Per quale motivo? Perché ti verrà il cancro. Ah, come fai a dire che mi puoi punirmi con il cancro? Io penso di essere. Ma veramente il dottore è un consiglio, mi dà il consiglio basato sulla sua esperienza, che ci sono delle conseguenze di morire. Questo se uno fuma, e quindi soffrirai da questo. Quindi ugualmente, se tu vai a casa, che il suo dottore c'è, comincia, oh, che la voglio, non mi, il mio dottore non mi vede, per cui non mi prenderò il cancro. Questo verso, noi pensiamo in questo modo, è idiota, no? E questo è veramente una cosa veramente molto infantile, vivere così. Quindi non dovete assolutamente incolpare vostro padre e madre. Questa è la funzione dell'ignoranza. E quindi questo è veramente senza senso. Noi creato, e questo, abbiamo queste due visioni visualistiche delle punizioni e dell'odio. Questo noi lo procreiamo. E quindi tutto quanto nella nostra mente è veramente molto profondo. Il karma è basato su questa visione della origine dipendente, e quindi bisogna pensare in questo modo qua. E quindi Buddha cosa vede come peccato o una cosa negativa? È una cosa naturale, perché chi è che ama essere ucciso, avere cose rubate e così via? Questo è che si rende negativo. E così la stessa cosa non ha assolutamente niente a che fare con il dottore, no? Se vi dice se fumate prendete il carro, questo qua è la cosa, conseguenza normale. Quindi le azioni che noi sono, guardiamo, le azioni che sono guidate da uno stato nevrotico della mente. E questa è l'analisi che dobbiamo comprendere, questo, così in questo modo possiamo crescere e assumerci la responsabilità e usare questo come base della nostra pratica, se noi siamo dei buddhisti. Quindi dobbiamo comprendere questo e dobbiamo completamente scartare queste idee, completamente vedere, quindi, e quindi in generale ogni millesimo di secondo, se noi facciamo ogni cosa che noi facciamo e pensiamo nella nostra mente, mettiamo dei semi nella nostra mente, e questo porterà a dei risultati. Non è, è una cosa naturale, non è né una punizione né dell'odio o dei premi che possiamo ottenere. Lo facciamo noi stessi, lo creiamo noi stessi, noi siamo i creatori di quello che sperimenteremo. Il primo livello di pratica è appunto questo della scuola elementare, poi dopo si prende questa visione come viaggio, un modo, è quella cosa più naturale del mondo, la visione di Buddha dice tutti quanti vogliono essere felici, tutti quanti non vogliono soffrire. E quindi questa visione delle quattro nobili verità, del comprendere la karma, è sulla base di questo principio fondamentale, il metodo del Buddha, come eliminare la sofferenza e come ottenere la felicità. E quindi la maggior parte delle persone, siccome non conoscono questo metodo, allora creano le cause soltanto della sofferenza. E quindi il prossimo livello di dettaglio è quando noi facciamo, diciamo, lo possiamo etichettare come negativo, ci sono molti negativi, questo è l'aspetto generale, ok? Necessariamente maturerà nel futuro come sofferenza. Ogni millesimo di secondo di quello che io faccio o dico viene etichettato come positivo, come negativo. Necessariamente pianta dei semi nella mente che porterà un risultato nel futuro come felicità. Questo è il principio, no? Come ho detto, non è una punizione né un premio, è semplicemente una legge naturale, è come la botanica. Quindi il seme porterà a un frutto. Non abbiamo una esperienza di panico riguardo a questo, perché abbiamo questa concezione errata che c'è qualcuno che ci è come l'idea del creatore è come un'idea di cospirazione, ok? Scusate, purtroppo è così, il credere al creatore, pensare che ci sia appunto punizione e premi. Noi siamo i boss, noi siamo, questa è la cosa più bella che si possa dire. Mi piace essere il boss nella mia sera. Lo dico veramente, sinceramente, la televisione è come se noi siamo delle vittime. State pensando a sofferenze, ecco perché siamo depressi, siamo paralizzati. Il punto è, noi siamo i boss della, noi siamo i padroni della situazione. Se ogni millesimo di secondo viene etichettato come sofferenza e così via, contemplatiamo il primo livello di sofferenza. Il punto è, ci sono diversi tre livelli delle quattro nobili verità. Il primo, la sofferenza del dolore, la sofferenza che quando succedono le cose negative, e questo programma di esistenza, questo è quello che succede nell'esistenza. Ognuno di noi, non vogliamo essere malati, non vogliamo avere male alle ginocchia, non vogliamo che gli altri ci trattino male. È molto semplice, sono delle cose veramente molto semplici, nessuno vuole questo. Questo si chiama sofferenza, questo è il primo livello. Tutti quanti, anche le scimmie non lo vogliono, i cani non lo vogliono, i gatti non vogliono questo, è veramente ovvio. E quindi Buddha ha il metodo per eliminare questo. Prima di tutto bisogna comprendere qual è la sofferenza del dolore, che è quando succedono delle cose negative, e poi c'è il secondo livello, quali sono le cause. Se voi volete risolvere il problema, dovete prima di tutto identificare il problema, e quindi dovete identificare quali sono le cause. Quando avete identificato le cause, allora avete assolutamente le cause, vengono automaticamente quali sono le cause. Avevo un ragazzo prima, adesso se n'è andato. Dove è andato? Uso questo. Tu sei il mio ragazzo adesso. Come ti chiami? Sembra molto australiano come nome. Se ti chiami Ron. Ah, lui è olandese, Ron è il mio ragazzo. Questo è veramente un esempio molto semplice, come uno scherzando. Vediamo come è primordiale questo, perché noi abbiamo, ieri l'abbiamo detto nella scuola superiore, adesso abbiamo 84.000 concezioni errate, sono queste ragionate in tre, quindi queste sono la frase a sé, e da questo fa sorgere l'avversione. Siccome abbiamo attaccamenti avversione, abbiamo, ne parleremo di più in questo. Questo sono quelle come ciò che spinge tutto quello che noi facciamo, anche quando facciamo delle cose buone. È veramente deprimente sentire questa cosa, è veramente una cosa scioccante. Anche se tutte quante le cose positive che noi facciamo sono comunque inquinate da questo attaccamento, anche se noi abbiamo, è veramente incredibile come abbiamo queste delle buone qualità, comunque l'attaccamento pervade tutto quanto, inquina tutto quanto. Più noi siamo inquinati da questo attaccamento, come dire, andiamo più in dettaglio, questo è come il karma, che siamo spinti da questa insoddisfazione e di trovare che questa persona che è lì fuori lì mi porterà la mia felicità, e questo siamo divino, questa persona, e tutto questo è un karma che è talmente così, non se ne parla. E Ron è l'oggetto del mio attaccamento, e per quale motivo io piango? Perché io sono triste, perché stai soffrendo, Robina? Ron ha guardato un'altra ragazza, e semplicemente sempre, questi sono degli esempi molto molto ordinari, naturalmente per noi. Quella è la causa principale della nostra sofferenza, non c'è dove, si chiama Ron. È molto semplice. Che cos'è che, per quale motivo tu stai soffrendo? Ah, il cibo faceva schifo, perché sei triste? Perché è molto freddo, questo è primordiale. Posso parlare per tutti quanti, posso parlare per un anno, però non posso. Noi abbiamo questo cliché di questa visione, questo dolce, questa è veramente la punta dell'attaccamento. E questa è una cosa che abbiamo praticato, questa fino al perfezionamento di questo. E quindi questo attaccamento che abbiamo, quando io parlo di questo, c'è una causa della mia sofferenza. Buddha, come nella seconda nobile verità, ha parlato di due cause. Ci sono molte molte cause, Ron è una di quelle, infatti ci sono tantissime cause che producono questo. Quindi guardiamo tutte quante le cose che abbiamo per produrre un fiore. Adesso che noi dobbiamo cercare cosa? Il seme è la causa principale, una delle cause principali del fiore, però ha bisogno di condizioni cooperanti, anche un pochettino di calore. Abbiamo anche se voi avete sole, il seme è la causa principale, però ci sono anche delle cause secondarie. E quindi Buddha ha identificato due cause della mia sofferenza, però è molto tecnico, però non lo possiamo sentire. Ci sono due cause principali, nessuna di queste è Ron, la prima. Lui è come il suolo, è come l'acqua per far sorgere, far maturare il seme. Il seme è fra un'azione, il karma. Karma vuol dire azione. Però l'effettiva azione è azione mentale, ovvero intenzione, lo discutiamo più grande, perché ogni millesimo di secondo spinge qualsiasi cosa che noi facciamo. L'intenzione, come Alex Bezzi ha detto, non è soltanto razionale, è più una cosa razionale. L'intenzione è veramente l'azione mentale, quello che comincia tutto quanto. Quindi karma è uno stato mentale neurotico, è uno karma, e queste afflizioni che abbiamo detto, queste cause principali, queste sembrano una sola, lo stato mentale neurotico, questa è la radice di tutto quanto, la radice di tutte quante le nostre azioni. Queste due cause principali della nostra sofferenza, e due di questo momento di mia sofferenza, della mia sofferenza. Una sono le azioni del passato, che hanno il seme delle nostre vite, che sono azioni che sono state guidate da uno stato nevrotico della mente, e queste come questo spingono dalle afflizioni mentali, dalla rabbia, dal rancore e così via. E non mi sono presa cura di questo seme, quindi dopo due o tre vite dopo, pare questa persona che si chiama Ron, che è il suo karma, è molto personale, la sua presenza, la sua azione, fanno sì che stimolano questo seme nella mia mente, il seme nella mia mente, e quindi fanno sì che lo tira fuori, e quindi la sofferenza sorge. Ecco, è veramente tecnico, non è complicato, ma è semplicemente una cosa orrifica per noi. E quindi dicevo, sono io, devo fare. Siamo completamente afflitti, scioccati da questo, perché se parlo di uno stato di felicità, la stessa cosa. Perché sei felice? Perché lui, Ron, è stato così contento, come automaticamente è la causa del principale della mia azione. Questo è veramente molto chiaro. Questa filosofia di credere è quello che guida tutto quanto l'universo. Ecco perché noi sperimentiamo tutte queste sofferenze. Questo perché non abbiamo assolutamente, non abbiamo alcun dubbio, l'abbiamo perfezionato in miliardi. Questo è un livello grossolano dell'attaccamento. Questo è un livello grossolano dell'attaccamento. Quindi in queste otto stanze del dare in tappa, siamo una parte della compassione, che siamo la parte dell'università. Il sette, quello che se noi guardiamo, questo è un livello molto più avanzato, molto più profondo, questo di trasformare problemi, questo è un problema primordiale, è come ammollare l'attaccamento a un livello più sottile. Quando dobbiamo comprendere prima quelli grossolani, quindi dobbiamo comprendere prima la parte, quindi qualsiasi cosa che io faccia, positivo o negativo, fa sorgere la nostra sofferenza, e quindi le virtù fanno sorgere la felicità. Quindi, e quindi è logico, no? Che tutti quanti, il primo livello della pratica è quello di controllare il vostro corpo e parola. Il primo livello di pratica è proprio controllare il corpo e parola, comportarsi con bene, non danneggiare gli altri esseri senzienti. Quindi Buddha, e quindi sono queste 10, i primi 7 sono riguardo al corpo e alla parola. E quando sentite per queste parole, sempre dice: oh, veramente noioso, no, io voglio meditare. Io pensavo di essere buddista. E se non potete controllare il vostro corpo e parole, come potete meditare? È veramente ridicolo. Se non potete controllare quello che noi facciamo, se non possiamo controllare i servitori della nostra mente, che sono il corpo e la parola, come potete controllare la mente? È letteralmente impossibile. E quindi l'urgenza qui, adesso, quello che dice la cosa più urgente, è che tutto quello che noi facciamo naturalmente lascia delle impronte nella nostra mente, e che matureranno nel futuro come sofferenze se sono negative. Ed è ovvio, il primo livello di stare, smettere di piantare dei semi negativi, smetti di piantare dei semi negativi, questa è la cosa principale. E quindi perlomeno non uccidere, perlomeno Non prendere ciò che non ti è stato dato. Questo è non prendere ciò che non è stato dato. 3. Non abusare del vostro corpo nel abusare del sesso. Quindi non fare delle azioni con il corpo che danneggiano gli altri esseri senzienti. È ovvio, no? Cominciamo a fare tutte quante le azioni che si possono danneggiare gli altri. Buddha dice: le cose più importanti è parlare prima, perlomeno proteggi te stessa. Questo è il punto del karma. Quindi dobbiamo pensare in questo modo, dobbiamo pensare automaticamente, abbiamo questa risposta, cioè non danneggiare gli altri, cerca di essere una persona gentile. Dovete fare questo, però veramente quello che vuol dire, vogliamo essere una brava ragazza, non una cattiva ragazza, e così possiamo avere un premio. Questo è il modo come l'attaccamento funziona. Se voi siete un cristiano, lo fate perché Dio ha deciso di farlo, però abbiamo delle ragioni logiche per cui non bisogna fare. È naturale non voler uccidere, ma guardate, il mondo non è naturale. Dobbiamo avere delle ragioni logiche per fare. Qui sono due cose qua. Ci sono due cose a questo livello di pratica in generale. Il Buddha dice: le azioni negative sono, a livello più pesante, sono quelle che danneggiano gli altri. Ed è una legge naturale, non ha niente a che fare con il fatto che lui ha detto di farlo. È come un dottore che ha osservato che, questo è il punto, è una legge naturale, quello che definisce come negative. Perché? Perché quello che ci dà l'informazione, Buddha ci consiglia questo livello di pratica, per quale motivo ci esorta a non fare una determinata cosa in questo, non è perché danneggia gli altri, ma perché poi danneggerà noi. E questo è molto difficile da essere. Molte persone sembrano veramente molto egoiste. Ah, non devo danneggiare perché non devo danneggiare perché altrimenti mi danneggia. Sembra molto egoista, ma in realtà bisogna cominciare da questo punto. Questo è il punto del karma. Tutto quello che produce per me la danno. Il primo livello di pratica è proprio questa urgenza di avere una rispetto per se stesso, non voglio la futura sofferenza, per cui non ne posso più, quindi devo diventare familiare con questo acquisto. Dobbiamo essere completamente disgustati dalla sofferenza, quindi questo è il primo livello di comprendere la sofferenza. Se non volete essere rifiutati, non volete le persone che mentono con voi, non volete essere poveri, non volete vivere in una zona di guerra, non volete essere torturati, non volete essere abusati, non volete essere... Tutte queste sofferenze che gli esseri umani, perciò pensate agli esseri umani e gli animali, ed è evidente, no? Questo è quello che si intende per sofferenza in questo pianeta, quando le cose negative succedono a noi, nessuno vuole questo, neanche la cosa più piccola, né cosa negativa che fa per noi, questo noi vogliamo realizzare questo, siamo completamente bloccati a questo e dobbiamo essere stanchi, ammalati da questo, essere disgustati. Quando prendiamo il punto di vista di buddista, naturalmente è completamente logico, è insopportabile fare delle azioni negative, non perché otteniamo delle punizioni, ma perché voi siete stanchi della sofferenza, perché voi siete la causa di questo. Quindi questa è la scuola elementare, è veramente molto duro per noi accettare questa. Voglio avere compassione per gli altri, però non posso avere compassione per me stessa, perché non avete fatto la scuola elementare e la scuola superiore, quindi volete cercare, quindi io dico, perché è nevrotico, è ridicolo, non è basato sulla stabilità, perché non hai fatto la scuola elementare, non hai capito il karma, non hai compreso la sofferenza, non hai capito la causa di questo, e non abbiamo assolutamente capito, comprendere. Questo è quello che ci energizza, comprendere così, in questo modo possiamo costruire la nostra pratica in un modo stabile, e quindi arrivare alla pratica della compassione e del tantra. Se non facciamo questo, non possiamo neanche praticare il tantra. Se voi conoscete l'attaccamento, la scuola superiore, praticare il tantra è possibile. Quando voi fate la realizzazione, non avete neanche idea, se non comprendete quello che si comprende nella scuola elementare, nella scuola superiore, allora non si possono lasciare perdere dei pezzi nella pratica. Quindi se voi, quello che io faccio con il mio corpo, guidato da uno stato mentale neurotico della mente, come rabbia, rancore, attaccamento che ci porta a uccidere, rubare, avere un comportamento sessuale scorretto. Analizziamo come tutto questo funziona, cos'è la tecnologia di questo, quali sono i componenti dell'azione negativa, come va a diventare negativa. Non dipende da Buddha, non è che dobbiamo credere in Buddha, non è sufficiente credere in quello che porta dei risultati, dovete cercare di capire la logica riguardo a questo. Quindi un'azione negativa è quello che è guidato da un'azione negativa, da uno stato mentale negativo, e quindi ci sono quattro modi come il karma matura, ci sono quattro aspetti del karma, è il modo di come descrivere tutta l'intera nostra esistenza. E quando noi comprendiamo questo è veramente molto profondo, molto profondo, comprendendo se è il primo modo come il karma negativo, il karma matura nella vita. Noi siamo rinati come esseri umani, è come una lotteria, è la rarità di avere questa rinascita umana, che quando guardiamo tutte quante le creature che ci sono nel mondo, che ci sono, è più facile rinascere come zanzara che rinascere come essere umano. Vediamo subito che gli esseri umani sono molto meno rispetto a tutti quanti gli altri esseri senzienti che ci sono sul pianeta. E quindi il primo modo è che la causa principale di ottenere un corpo umano è la nostra mente, che prende nascita nel corpo della nostra mamma. È un'azione virtuosa, è di non aver danneggiato, in particolare di non aver ucciso. La pratica, come dice, è la pratica del tenere e mantenere i voti. Uno di questi semi è proprio stato spinto prima di cominciare a respirare, prima ancora di voi smettete di respirare, la vostra vita successiva è programmata. E quindi allo stesso modo, il secondo gruppo di karma è che l'ultimo è chiamato, la parte è che si può l'intenzione o l'azione simile alla causa, sono le nostre tendenze, la nostra personalità e le nostre abitudini. E quindi, cioè, Hitler e Madre Teresa sono entrambi esseri umani, entrambi hanno tutti questo karma, ognuno di questi ha la loro vita passata, la loro azione positiva di non aver ucciso, hanno ottenuto questo corpo umano. E poi come abbiamo queste differenze, vediamo le tendenze che sono nella loro mente. Hitler era un maniaco e voleva danneggiare gli altri, ma gli stessi invece cercare di altre. E chiaramente sono veramente delle tendenze mentali completamente diverse. Queste sono, secondo le nostre tendenze, le nostre personalità, le nostre abitudini, dal passato. Il terzo aspetto del karma, guardate, siamo degli esseri sociali, no? Non è vero? Da quando siamo nati, noi ci connettiamo con gli altri, col papà, la mamma, zii, fratelli, sorelli, con tutti quanti gli altri esseri senzienti che incontriamo nella nostra vita, e ci connettiamo con gli altri. Possiamo dividere tutti questi esseri senzienti in due gruppi: quelli che ci aiutano, che sono gentili con noi, e quelli che sono dannosi per noi. Naturalmente cambiano ruoli anche delle volte, e quindi ci sono vari tipi di, ci sono quelli che sono indifferenti, e quelli che non ci fanno né danneggiano né ci fanno del bene. Già ci sono alcuni che sono gentili con noi e alcuni che non ci danneggiano, e questo è quello che succede, come noi siamo trattati dagli altri. Questo è sono le esperienze simili alle cause. Questo dentro di noi si chiama le intenzioni, azioni, abitudini simili alle cause. Quindi abbiamo la tendenza di essere gentili perché eravate gentili prima, avete la tendenza di mentire perché avete mentito nel passato, avete la tendenza di essere generoso perché questa è semplicemente abitudine. Avete suonato il piano perché avevate predicato precedentemente. Poi c'è la fonte di tutte quante le nostre sofferenze, del nostro dolore, quando le cose negative succedono, anche quando le cose positive succedono. Ecco perché abbiamo questo attaccamento, vogliamo soltanto le cose positive. Ogni millesimo di secondo noi guardiamo le cose in un modo sbagliato, facciamo tutte quante le cose. Attaccamento non è quello chiamato sofferenza. E quando noi siamo completamente fanatici, vediamo la responsabilità, e l'esterno, devono tutti quanti fare tutto quello che io voglio, il cibo, l'ambiente, le temperature e così via. Queste sono già veramente sono la fonte di tanta sofferenza che noi sperimentiamo. Non accogliamo, se io sono gentile e amo Drone, che è la mia tendenza, penso che lui mi possa amare, e non, se invece lui mi è cattivo e negativo con me, quindi io siamo completamente scioccati. La ragione principale per cui noi siamo scioccati è perché io non mi merito questo, non ho fatto niente perché mi sono meritato questo, quel che è logico, perché il nostro modo di vedere le cose è molto limitato, perché è limitato soltanto a questa vita. Ecco perché noi abbiamo così tanta sofferenza. Guardate le sofferenze che ci sono nel mondo, le sofferenze che noi abbiamo, le sofferenze impossibili da sopportare. Questo si chiama esperienza simile alle cause. Se il karma è una legge naturale, nessuno l'ha fatto, dovrebbe essere coerente, no? Dovrebbe essere coerente, bisogna imparare questo. Non è evidente in questo momento perché non l'abbiamo imparato. Però se una legge naturale è coerente, è abbastanza scioccante. Questo vuol dire che qualsiasi cosa che sorge nella mia vita, nella mia mente, devo aver piantato le cause, e quindi la ragione è proprio usa completamente semi e frutti. E quindi se voi guardate nel vostro giardino, voi sapete che è il vostro giardino, e sapete che cosa c'è nel vostro giardino, sapete che voi o l'avete messo oppure non l'avete messo. E se c'è, ecco perché abbiamo, non so, possiamo avere il grano, possiamo avere i fiori, così via. Se c'è, e dite, chi l'ha messo dei semi nel mio? Chiedete, non dite questo, no? Questa è la nostra vita, il nostro giardino, è veramente un grande giardino, quindi è completamente l'opposto di quello che noi pensiamo. Noi abbiamo la visione del mondo così, qualcuno ci ha fatto così, qualcuno ha fatto il pianeta. Io non ho assolutamente niente a che fare con questo, io sono semplicemente come una vittima. Ecco perché siamo completamente matti, no? È veramente, secondo me, questa è la cosa più coerente che ci sia, una visione più coerente, perché se la visione del creatore fosse... Se l'avete, è una visione molto profonda. Se avete fede in Dio, almeno Dio ha un programma. Noi invece non abbiamo assolutamente più programma. Non sono rude, semplicemente avete visione del pianeta. Se avete una visione, avete fede nel creatore. C'è un essere che sa quello che succede e ha creato tutto quanto, quindi avete fede in qualche caso, almeno Dio sa quello che sta succedendo. Gli altri non sanno assolutamente cosa. Non voglio vivere così senza sapere qual è il programma. Effettivamente è veramente nichilista. Dice no, è semplicemente fortuna, non sfortuna. Questa è veramente la filosofia mostruosa, perché ecco perché la gente poi sperimenta la depressione e si uccide e così via. Questa è una visione veramente sbagliata, veramente è veramente grande quello che viene. Non siamo ancora chiari a vigenza con la nostra mente, quello che è successo prima e quello che succederà dopo non lo possiamo ancora vedere, però lo dobbiamo prendere come ipotesi. Quindi il quarto modo è quello dell'ambiente. Questo è veramente astroso, però ci sono vari modi di comprendere questo. È veramente molto utile se vogliamo comprendere il Vajrayana. Un esempio di un'azione, per esempio la coscienza, per esempio l'intenzione di non uccidere, una cosciente intenzione di non uccidere. Il primo come risultato è l'essere umano, la seconda è voi rinascerete con la tendenza di non uccidere, la terza è di noi non ucciderete, non sarete uccisi da giovane, e poi sarete in un ambiente dove non ci sono cause di morte e quindi voi sarete in salute, non vi ammalerete, qualsiasi cosa voi mangiate e bevete, tutto quanto, anche se l'ambiente è negativo, non vi danneggiano, quindi le persone non vi uccideranno. Questo è il risultato di non aver ucciso, quindi non sperimentare, non avete la tendenza di uccidere. Questo è il risultato dell'intenzione simile alla causa, quindi avrete come rinascita umana. Questi sono i quattro risultati di non uccidere. Quindi in un pianeta guardate l'esperienza delle esperienze ambientali, per esempio, questi sono il risultato dell'ambiente che ci danneggia, dell'aver ucciso. E quindi sono il risultato, ognuno ha il modo di maturare, e quindi il modo come uno si ammala, quando uno ha il cibo che vi danneggia, l'acqua che è inquinata, e tutte queste azioni hanno tutto quanto il loro risultato. Quindi a seconda di essere uccisi o morire giovani, guardate gli esseri umani. Guardate gli esseri umani che hanno vinto la lotteria, hanno ottenuto il corpo umano. Io, l'essere umano, le persone quando muoiono, karmicamente hanno creato le cause per arrivare hanno avuto un corpo umano e sono entrate nel mio ventre. Ma l'altro karma, un altro karma di un'altra vita di uccidere, hanno l'esperienza di simile alla causa di quel seme di uccidere e quindi muoiono giovani e vengono uccisi. Guardate gli esseri umani nel pianeta che muoiono giovani, guardate quelli che vengono abortiti, quelli che muoiono, ci sono dei ragazzini che muoiono a 15 anni, semplicemente che il petrolio di quella vita è esaurito. La causa principale è tecnicamente, geologicamente, è tutto, ogni momento di infelicità, ogni momento di infelicità o sofferenza, la causa principale sono il karma, gli stati mentali della persona che lo sperimenta. E veramente siamo completamente al centro della responsabilità. Ogni piccola cosa che ci succede, noi stessi l'abbiamo causata. Noi siamo i boss, noi siamo i padroni di tutto questo. Quindi le azioni negative o che sorgono come sofferenza sono il componente dell'azione negativa. Cosa sono? Non dobbiamo crederci ciecamente, questa è una superstizione. Quindi sono i fattori principali, è abbastanza, dobbiamo cercare di renderlo più semplice. Un'azione, per chiamata un'azione completa dell'uccidere, un'azione completa dell'uccidere che maturerà come risultato completamente maturato, l'uccidere porterà come risultato a come rinascere, non come essere umano, ma come animale o come altri tipi di esistenza. L'azione completa, l'azione completa è un pochino, ci sono quattro componenti dell'azione. La prima, ci deve essere un oggetto per l'azione, naturalmente deve essere un essere vivente, e quindi per esempio il topo nella vostra cucina. La prima deve essere un essere vivente, è interessante, Questo è un punto abbastanza. Molte donne dicono che hanno questo quando hanno relazione con un bambino, per esempio. Voi sapete che siete immediatamente quando nel 1968 a Londra avevo 23 anni e questo ragazzo e sapevo quel momento, oh, ho detto come stessa in quella zona, oh no, ho detto, oh, sono rimasta incinta. In quel momento un mio amico diceva, sua figlia stava con lei, sua figlia stava con suo marito, questa è arrivata, mamma, io sono incinta. E la madre, come fai a sapere? 40 minuti fa. Avete capito quello che ho detto adesso? Avete capito quello che ho detto adesso? Le persone, quella che ha il colore verde, vestita di verde, la persona verde, ha capito quello che ho detto? No, I'm sorry. Allora, hai capito quello che ho detto? Dunque, lei ha detto che avete capito quello che ho detto, quello che voglio vedere la risposta da voi. Lei ha detto, non avete capito, lei aveva capito, come ti chiami? Tu che sei? Dov'è l'altra Paola? Quello che dico è questa, è una cosa, penso che mi tenga a andare, è semplicemente enfatizzare il punto di Buddha, che il concepimento è quando noi cominciamo, la coscienza entra nell'unione della sperma e dell'ovulo. Questo è questo punto extra che parla adesso, quando si è detto, quando io mi sono rimasta incinta, che ho riconosciuto che nel momento in cui che avevo con questo ragazzo, sapevo consciamente che una coscienza era entrata nel mio corpo, non l'avevo chiamato così, era semplicemente questa. L'amico di mia, questa, la figlia di una mia amica, che, questa mia amica, che, sua figlia, dopo era scesa dalla camera, ha detto: io sono rimasta incinta. Come fai a sapere? 40 minuti fa è successo. C'era un essere, c'era una coscienza, era entrata l'unione di sperma, e quindi sono andata a verificarlo con il dottore. Sì. C'è un feto, hai un feto dentro di te. E questo è il primo momento che lì sapevo che c'era un essere vivente dentro. C'era un essere vivente nel primo momento del concepimento. Alcune persone ebree dicono che Dio non mette l'anima dentro soltanto qualche mese dopo. Quindi se uno ha un aborto, mentre invece appunto la coscienza entra nell'ovulo, nello sperma, nel momento in cui c'è l'unione. È lì una coscienza, è un piccolo essere vivente, è un essere vivente, c'è una coscienza lì. E questo è quello che definisce essere senziente, uno che possiede una mente. Quindi questi quattro componenti, che l'azione che ho fatto era un'azione completa dell'uccidere, che era un essere vivente. Il secondo, il punto cruciale, è che la mia mente era coinvolta in questa azione. Quindi vuol dire che ci sono due parti, ci sono di più di questo, ma cerchiamo di renderla più semplice. Prima c'è l'intenzione, non vuol dire un'azione buona, vuol dire azione. Io voglio. L'intenzione vuol dire io voglio. E quindi ho deciso, anche se sapevo che ero incinta, sapevo che avrei abortito, e avevo deciso che uccidevo questo essere, e lo cerco di rendere più semplice. C'era l'intenzione molto chiara nella mia mente, la seconda parte, e questa è la parte iniziale, questa è la motivazione. Con l'aborto, per esempio, le donne o gli esseri, gli uomini che decidono, cioè, non è che sia l'aborto perché uno odia il feto, non è per questo voglio uccidere Roma, quella è rabbia, non è attaccamento. Ma i feti normalmente è attaccamento. Attaccamento a che cosa? È molto ovvio. Io non voglio essere. La vita è difficile, ci sono un sacco di problemi, un sacco di condizioni, la vita è molto difficile e dobbiamo essere veramente molto analitici in questo, quindi per analizzare qual è il ruolo nelle nostre cose. Quindi nel mio caso era molto chiaro che non era comodo, io sapevo che non volevo avere dei figli, non volevo avere un figlio, non mi sentivo violenta, semplicemente non volevo cosa veniva fuori dall'altra parte, assolutamente non volevo un figlio. Questo si chiamava attaccamento, volevo ottenere quello che non era quello che io volevo, quindi liberarsi del problema. E quindi la motivazione era attaccamento, molto chiaro attaccamento. E quindi il terzo componente è l'azione stessa. Io non lo faccio direttamente, però sono andata al dottore per chiedergli togliere. E questo lo rende proprio perché ho coinvolto altre persone nel uccidere mio figlio per me. E questo, avete avuto l'aborto, non sentitevi male, se vi sentite male venite pure a parlare. Cerco di essere molto diretta, analizzare le cose che noi facciamo. E quindi la terza relazione, ho fatto questo, effettivamente sono andata all'ospedale, sono d'accordo di fare questo, per favore togliete questo figlio da me. E il quarto era il bambino che è morto, quella è l'azione completa dell'uccidere. Quindi naturalmente l'azione di uccidere ogni essere, i quattro aspetti possono essere anche molte altre condizioni che influenzano l'azione, può essere l'abitudine, può essere l'afflizione, ci sono tantissime variazioni riguardo, cioè molto sottile, e queste sono le parti fondamentali, questi sono gli aspetti fondamentali. È molto chiaro, perché il punto dice, quindi vediamo che io sono rimasta incinta, però non sapevo che ero pre-incinta. Adesso diventa più complicato. Diciamo che se avete un'azione, Paola per esempio ha un'azione che ha un topo in cucina, sta lavando i suoi piatti, sta facendo sta preparando l'insalata, sta cercando di cucinare un pranzo per me e sta pensando all'insalata, sta pensando ai miei scherzi lì. Però c'è un topo, c'è la sua mente coinvolta, non c'è l'intenzione di uccidere, quindi non c'è la motivazione. E cioè, se ci fosse l'attenzione, se la mente è completamente, la seconda parte manca, la terza è perché lei mette il piede sopra il topo, il topo è morto. Cioè, karma zero, perché prima di tutto comincia con la mente che spinge l'azione. E come può esserci del karma lì? Non è possibile. Il karma deve esserci la mente coinvolta, perché il karma lascia un'impronta nella mente, quindi è la mente che fa qualche cosa. Lei stava facendo l'insalata, stava lavando i piatti, per cui il fatto di aver ucciso il topo non c'è assolutamente intenzione. Un oggetto, per esempio la persona, il vagabondo o senza tetto. Senza tetto che muore, non notate neanche il terzo. 20 euro che sono uscite, le persone tiene, loro sono contenti, però per voi. Per esempio, se c'è appunto un senza tetto che prende su 20 euro che avete perso, ma questo non c'è assolutamente l'intenzione di fare la critica alla generosità, per cui non c'è questa. Quindi la maggior parte delle azioni che noi facciamo sono guidate dall'attaccamento o dalla rabbia, quando non c'è la motivazione di farlo, quindi non c'è il karma di averlo fatto, se non c'è l'intenzione. La mente è ciò che crea karma e porta avanti l'azione fatta dal corpo e dalla mente. E dal corpo e dalla parola. Quindi la mente è molto importante, è molto potente, e ogni cosa succede nella mente, e quindi è importante parlare della mente, prendere questo corpo umano che fa tutto quanto quello che vuole la mente, corpo e mente sono i servitori della mente, quindi bisogna cominciare a controllare il corpo e la mente in questo modo. Se noi siamo tutti quanti visti, impariamo a capire queste cose prima dall'inizio, però queste sembrano veramente noiose, controllare il vostro corpo e la vostra mente. Sembra veramente cos'è, veramente alcuni hanno del corpo e parole molto non controllate, e quindi veramente molto difficile. Io sono una persona che crea dei problemi, cerco di essere sempre buona, però continuo a creare dei problemi, e stavo veramente litigando con delle persone, però avevo delle buone intenzioni, mi ricordo, qui stavo veramente, ero lì che brontolavo con la maestra, e sempre la maestra diceva le cose, per me era veramente incredibilmente semplice, lui diceva sempre queste parole che mi colpivano completamente ed era una rivelazione per me, e lui mi disse: non c'è assolutamente niente di sbagliato nel tuo cuore, è semplicemente il tuo comportamento. Per me veramente era molto profondo, era come una rivelazione, perché quando voi siete, oh, dice, ecco, io sono terribile, e io dice, io sono terribile, no, non c'è niente di sbagliato nel tuo cuore, è solo il tuo comportamento, non so descrivere quanto era profondo, era veramente come un sollievo per me, perché semplicemente devo controllare il mio comportamento, e sto ancora provandoci, ecco perché il Buddha ci esorta a controllare il corpo e la parola, quindi di evitare di entrare, appunto, di controllare il non uccidere, non rubare e non avere un comportamento sessuale scorretto, perché tutte quante le azioni che noi sono guidate dall'attaccamento e quindi porteranno poi come sofferenza nel futuro, vogliamo, questo è veramente molto chiaro. Quindi ecco perché dobbiamo pensare al karma in questo modo e quindi avere un rispetto per noi stesse, non è una questione di punizioni o di premi, è un punto fondamentale nella nostra pratica. Punto come c'è i quattro del magari noi non andiamo a abusare sessualmente degli altri né uccidere, cioè, però noi usiamo veramente la nostra parola in un modo completamente sbagliato, molto spesso sbagliamo. Prima di tutto voglio anche dire un po' di meditazione ogni tanto anche yes I think so no but there is a, I think in the daily meditation, in this part, we have here. This is the meditation of Lama Zopa Rinpoche composed, you know? And then at the end there is the... Adesso parliamo della parola, della nostra parola. È qualcosa di veramente qualcosa nella famiglia, nell'organizzazione, nei centri buddisti. Questa è una delle cose che ci distrugge principalmente. Non sento appunto parlare di centri dove le persone si uccidono oppure ci sono, parlano. Invece sento nei centri che le persone parlano male del direttore, delle persone che parlano male di questa persona, di quest'altra persona, del direttore spirituale. Questo è quello, questa è la cosa peggiore, che non riusciamo a controllare la nostra parola. Non possiamo controllare la nostra mente, sappiamo che non osserviamo il karma, non valorizziamo quello che abbiamo nella nostra mente, non realizziamo quello che abbiamo, le conseguenze della nostra parola verso di noi e figuriamoci verso gli altri. Quindi questo è veramente un livello elementare e noi siamo stati buddisti per 20-30 anni, è veramente molto difficile e questo bisogna essere umili. Cioè, nella mia famiglia, uso la mia famiglia come esempio, noi eravamo 7 fratelli, i miei fratelli, sorelle, eravamo in 8 figli, 7 sorelle e uno è morto, eravamo 7 sorelle e un fratello, tutti quanti come me più o meno. Il nostro fratello non era così, lui era l'ultimo. E lui è stato soffocato dalle 7 sorelle più grandi. Comunque, il punto, noi siamo molto vicini, eravamo molto poveri e la nostra madre ci ha portato nel convento più fra, cioè lei e ci ha portato tanti anni dopo. Comunque, noi eravamo molto poveri e quindi dovevamo condividere il nostro letto. E quindi avendo soltanto 7 piccoli esseri umani, è veramente una regia, c'era un sacco di dramma nella famiglia, quindi era veramente molto intenso. E quindi tutti questi esseri insieme, la parola era la cosa che facevamo di più, la parola era molto molto bella, ed è urlarci a vicenda, e poi piano piano siamo diventati bravi, siamo tutti quanti naturalmente parlavamo delle cose, perché tutti quanti parlano delle varie sensazioni, delle vostre emozioni, questo era abbastanza, e quindi si litiga, e quindi questo era abbastanza normale, fare queste cose nella famiglia, e quindi siamo stati in qualche modo insieme, non ci sono stati di sismi nella nostra famiglia, però quando noi parliamo, Giulia ha fatto questo, Maria ha fatto questo, Janet ha detto questo, tutti quanti si parla di ognuno degli altri, e tutti quanti credono a quello che dicono, quelle ci dicono, e quindi noi credevamo a tutto quello che le persone ci dicevano. E quindi questo crea disarmonia, cioè disarmonia, la disarmonia è inevitabile, e quando ci sono degli scismi nella famiglia ci sono 3 gruppi proprio a causa della parola. E quindi questo l'ho detto per 20 anni, questo in qualche modo è come un accordo che non se ne parla, non si parla mai delle cose. Noi non parliamo delle cose che ci portano ad essere in disaccordo e quindi non parliamo mai delle cose negative verso gli altri. Quando vi posso dire che c'è veramente una profondità nella nostra, c'è una armonia genuina, e anche ci rallegriamo delle qualità degli altri, e questo ci vuole tantissimo sforzo di non parlarsi male degli altri quando loro non sono presenti, di parlare di un altro quando non è presente. Quindi fra le persone non parlano mai male degli altri, sono veramente dei rari gioielli, che non ci siano delle persone. Ci sono delle persone che non parlano mai, mai. male di altri. Non ha, questa persona non ha mai sentito parlare male di un'altra persona. E semplicemente se lui sia questo, le persone che non hanno d'accordo non dicono niente, loro pensano che siete d'accordo. Lui non parla mai male degli altri, è veramente una qualità incredibile, una qualità speciale. E ci sono tutte persone di centri. Io questo sono andato nei centri di Ramazan per esattamente usare esattamente le sei, perché noi siamo degli esseri umani, noi vogliamo tutti quanti essere amati, vogliamo piacere agli altri, non vogliamo non potete tenere stretto questo perché non avete praticato, dovete vomitare fuori a qualsiasi persona che ascolti. E quindi naturalmente noi crediamo a questo, noi sappiamo che abbiamo delle opinioni, però crediamo di essere nel giusto, noi crediamo di essere nel giusto, noi crediamo completamente giusto, e quindi siamo completamente bloccati nelle nostre opinioni. Quindi la Mazopa, c'è stato un terribile scisma negli 70-80, c'era un grande centro in Inghilterra, c'è stato veramente un incredibile scisma nel centro, era come una zona di guerra. La Mazopa, quel tempo, questo era il risultato di rompere il nostro terzo voto, radice del Tantra, parlare male, parlare dei difetti dei nostri fratelli e sorelle di Vajra. Guardiamo le disarmonie che ci sono tantissime guerre nelle famiglie, nelle organizzazioni. È colpa della parola, è veramente qualcosa di veramente molto profondo. Neanche nella nostra famiglia noi non ci picchiavamo a vicenda, ma è semplicemente la parola, con la parola nel centro di potere non usiamo non danneggiamo gli altri picchiandoli o abusando di loro, però con la parola si fa, quando sentiamo, quando è che ci sentiamo in relazione con gli altri. Per esempio la mia relazione con Ron, lui è veramente molto negativo nei miei confronti. La prima cosa che noi abbiamo è, noi siamo fragilmente, cerchiamo qualcuno col quale cerchiamo di parlare, ecco come noi siamo, perché noi non sappiamo come gestire i nostri sentimenti, i nostri, quindi dobbiamo, va bene, abbiamo bisogno di parlare con qualcun altro, abbiamo bisogno di trovare, parlare con qualcuno con cui parlare. Noi abbiamo, quando abbiamo delle, io penso che la cosa, persona che voi dovete pensare, una persona di cui vi fidate e sapete che non andranno a parlare male di voi e che può aiutarvi a risolvere. Vado dalla prima persona che mi parla con la persona e dico, parlo male dei miei fratelli e sorelle, quindi quello parla con la mamma e questo, e qui diventa un grande dramma, no? Si comincia a parlare male di questo, di quell'altro, eccetera. E quindi non sappiamo come gestire le nostre emozioni. Ecco perché andare alle scuole superiori è, gestire la propria mente è molto importante, è avere una disciplina per comprendere la nostra mente e lavorare con se stesso, il nostro proprio terapeuta, e non sputare tutto quello che succede nella parola. È veramente molto importante ed è una pratica molto elevata. Ecco perché controllare il nostro corpo e parole è molto importante. Abbiamo i voci dei monaci, i voci del Bodhisattva, del Tantra, sono tutti quanti lì pronti, e quindi noi li rompiamo a vari livelli, e quindi lo facciamo sempre, tutti quanti lo facciamo naturalmente, e ci siamo spontaneamente, e quindi ci meravigliamo perché abbiamo questi problemi. Questo noi diciamo, noi pensiamo, io posso dire tutto quello che mi pare. Qui la cosa, sono due cose molto importanti riguardo al karma. La cosa a livello primario della pratica dei tre, non uccidere, non rubare e non avere una e poi dopo l'altra, invece il quarto della parola è quello di usare un linguaggio abusivo, mentire, parlare male degli altri. Questo è il modo come danneggiare gli altri. Il Buddha spiega che quando dobbiamo riconoscere quello che io faccio agli altri, danneggia me stesso. Quindi prima di tutto dobbiamo guardare il danno che noi facciamo a noi stessi. È veramente ovvio con la parola. Quindi abbiamo la tendenza di pensare che se nessuno sente quello che io dico non ha importanza, noi pensiamo in questo modo qua, questo è completamente insano, folle, perché quando voi siete arrabbiati, quando urlate verso le notizie, così chi è alla fine della giornata? Se voi urlate, ah, io sono da, urlate contro le notizie, urlate contro il tempo, così. Ogni cosa voi che dite crea un seme abbassamento e vi porta a stare, diventare una persona nevrotica. È veramente molto chiaro, questa è la legge del karma. Non pensare che sia qualcosa di mistico, è logico, è evidente. Noi stessi danneggiamo noi stessi. Quindi posso vedere questo nella mia famiglia o nei centri buddisti. Quando voi dite non usare le parole negative, e questo è veramente difficile, perché avete le persone dovete dirle, no? E poi dite, cominciate a dire, cominciate a lavorare con l'abbassamento, con la rabbia e il rancore dentro di che spingono le parole, e quando cominciate a lavorare su questo, poi lasciate andare questo, allora sentite più pace dentro di voi, allora lì sentirete più pace, allora avrete pace. E semplicemente controllare la vostra parola, non controllare la vostra mente, diventate pazzi. Perlomeno dovete controllare la vostra mente. Ci sono delle persone che hanno dei buoni comportamenti, però non lavorano con la loro mente, allora diventano pazzi, però perlomeno non danneggiate gli altri. Nelle mie azioni io danneggio me stesso e danneggio gli altri. Comunque sono danneggiati gli altri, già qualcosa, però prima di tutto bisogna controllare la parola e poi fate il lavoro sulla propria mente, quindi lavorare con le proprie nevrosi, con la propria rabbia, con il nostro attaccamento e così, anche se la persona era sbagliata non è mai il problema, la persona esterna, io posso essere arrabbiato perché lui mi ha danneggiato, no, questo è veramente... veramente bisogna agire da persone adulte. Ron magari è stato negativo con me, però il problema è suo, la mia rabbia che devo controllare. Questa è veramente l'essenza della pratica, questi sono fondamentali, quello che dice Buddha. Buddha non è il creatore, lui non ha inventato tutte queste cose, non ha il copyright su questo, non ha i diritti d'autore su questo, è semplicemente un buon senso, semplicemente un buon senso. Questa è la base dell'etica nel buddismo, per la vostra salvezza, anche per la salvezza degli altri, come dice, se voi smettete di uccidere, smettete di rubare e così via, di sicuro saranno contenti, perché lasciate in pace tutti quanti gli altri esseri sententi, ma di sicuro siete voi stessi che state meglio, voi stessi state meglio. C'è la logica in questo, dice, essere una persona buona perché ha detto un'altra, non ha detto di fare, essere una brava persona, no, non è questo il modo di... facciamo cosa? Manca un quarto alle ore. Adesso abbiamo un... adesso potete fare le domande adesso riguardo al karma e poi facciamo un breve intervallo. Per favore, domande. Ci sono delle domande?
Grazie. Visto che non abbiamo molta consapevolezza del nostro attaccamento e di come ci pervade,
because we, since we don't have enough understanding or awareness, we don't have enough awareness about our attachment and how it pervades ourselves.
Vado in inglese.
Vai.
And you said earlier that
tu hai detto prima che anche se le cose succedono, delle cose buone che noi facciamo sono spinte dall'attaccamento. Tutte quante le cose positive che noi facciamo sono spinte dall'attaccamento.
So,
quindi è come questo è guidato, come può agire come attaccamento, come motivazione. L'attaccamento è la motivazione principale. Sentire questo è veramente una cosa scioccante, però non lo diamo nel nostro mondo ordinario, quello che è pervasivo e naturale, e lo chiamiamo normale, non lo condiamo, non lo sentiamo come negativo, ma è deprimente sentire questo. Però questo, se vogliamo essere analitici e attenti a questo, questo vuol dire che ogni cosa che noi facciamo dal punto di vista del karma è effettivamente qualcosa È vero, sai cosa? È molto sottile, molto sofisticato come tutto questo lavoro, però in generale, se la motivazione è principalmente attaccamento, l'azione è principalmente negativa, però non lo facciamo, se non l'abbiamo completamente con l'attaccamento, allora saremo dei vampiri, saremo dei mostri, saremo quello che il mondo chiama psicopatici, ma questo non è completamente negativo, però perché? Perché noi abbiamo un po' di virtù e quindi c'è un po' di virtù in quello, e quindi il riduce il nostro attaccamento, questo per questo che dobbiamo diventare familiari con la nostra mente. Più comprendiamo l'attaccamento, come lo spiegano i lama, è ancora più scioccante, allora veramente come è primordialmente presente. In altre parole, io posso essere gentile con Ron e sarò gentile con Ron, però in questo momento, siccome ho molto attaccamento per Ron, allora naturalmente è facile essere gentile con la persona con la quale verso attacca, perché ha dei buoni occhi e sono gentile con lui, però guardate i vostri figli, le madri sono attaccate ai loro figli, perché sembra veramente scioccante proprio, sembra quasi criticare le persone, però questa è la visione analitica del mondo del Buddha. L'attaccamento è la guida principale per la madre, e questa, e sembra che il figlio sia la cosa più divina che ci sia per il figlio, e potete vedere immediatamente riconosci il tuo figlio, perché il proprio figlio sembra proprio l'attaccamento fa sì che l'oggetto diventi così bellissimo, l'attaccamento della mente della madre, che fa sì che il figlio sembra un fantastico, e quindi c'è tantissimo amore, l'amore possa tu essere il contento, e quindi ogni volta che pensa al figlio pensa di far sì che possa essere felice, però quindi la persona ordinaria, non un santo o così, ha tantissimo attaccamento, avete un po' di amore, perché il vostro figlio fa le cose giuste, lavora, non fa tanta cacca, e quindi voi sarete contenti e amerai sempre suo figlio, però la madre diventa stressata perché lei ottiene le cose che fa, delle cose che la madre non piace, tipo quando il bambino piange, fa la cacca e così via, e quindi i bambini diventano una cosa che fanno stressare la madre non ce la fanno perché hanno attaccamento verso il attaccamento e avversione, e quindi la madre può arrivare ad uccidere il bambino. Questo perché? Perché c'è attaccamento e avversione, e quindi questo è come noi siamo guidati dai nostri attaccamenti e avversione. Quindi bisogna riconoscere la persona, è veramente deprimente sentire queste cose qua, sembra veramente brutale, però è una visione analitica del mondo riguardo del Buddha. C'è la parte della saggezza, l'alto della saggezza, il primo livello della realizzazione si chiama rinuncia, si rinuncia, molli la sofferenza, e quindi questi tre tipi di sofferenza e le cause della sofferenza, karma e le nevrosi, e quando voi avete la rinuncia, la vera rinuncia, la genuina rinuncia, come dice la Mazzoppa, quando avete la rinuncia, semplicemente il pensiero di un altro momento di attaccamento è così repellente, è come essere dentro a un, è come stare immersi nella cacca. Dovete comprendere questa cosa.
Thank you.
Ok? È come non dobbiamo essere assolutamente depressi, dobbiamo essere contenti, dobbiamo essere contenti delle nostre virtù, però possiamo avere molta più virtù, dovremmo essere eccitati dal cercare di ottenere sempre di più e cercare di mollare completamente le nostre nevrosi. Ancora? Altre domande? Ecco perché quando noi entriamo nella parte del sentiero del Bodhisattva, quando Rinpoche non dice mai, non smette mai di dire che ci sono modi di redimersi da questa vita folle, avendo virtù dentro alla nostra vita, e quindi cercare di articolare delle motivazioni positiva, e quindi bisogna cercare di rafforzare la nostra motivazione, perché quando noi pensiamo dobbiamo cercare di aiutare gli altri, ma anche quando abbiamo un pensiero virtuoso anche ci sarà attaccamento nel mangiare il cibo, però se noi mettiamo una virtù in questo misto, e quindi è come noi possiamo cambiare la nostra azione. È veramente facile fare questo, perché questo è l'approccio del Bodhisattva, capite? Qualcun altro?
As you said, karma means action, originally in Sanskrit.
Vuol dire azione in sanscrito.
And I'm always a bit confused about whether karma in Buddhist teachings refers plainly to action or past action, or is it the stream of all action? Is it the stream of all action?
L'insieme di tutte quante le azioni. Quando diciamo è karma, è un modo, diciamo, abbreviato per dire che è la legge di causa-effetto, quando si parla delle persone, degli esseri senzienti e delle loro esperienze. E quindi la botanica è la legge che guida la scienza. Però questo, il karma è praticamente la legge di causa-effetto che la voce, l'azione, la parola karma vuol dire azione, però se vogliamo entrare più, come abbiamo detto prima, guardiamo i componenti dell'azione, ciò che rende l'azione positiva o negativa, ci sono questi componenti. Le cose da comprendere è che la prima è l'oggetto, il topo, il secondo è l'intenzione di uccidere e la motivazione che porta all'azione. L'intenzione si riferisce alla motivazione e dobbiamo analizzare, l'intenzione è la vera significato del parola karma, che è quella che è un'azione mentale, e poi senza l'azione mentale il corpo e la mente e la parola fanno qualcosa, però se la mente non è coinvolta tecnicamente parlando, quindi l'intenzione è il vero significato della parola karma. Quindi karma è creato da corpo e parola, però ci devono essere guidate da uno stato mentale. Allora, per concludere questa cosa, un'altra domanda è
would the object be to derive from the teachings?
Che deriva dagli insegnamenti.
Well, a higher sense of perception about the stream of actions. A higher sense of perception about or enabling the teachings ideally would enable us to see the stream of actions or intentions more clearly.
In un modo più chiaro. Qualsiasi corpo di conoscenza, no? per esempio nel giardino possiamo vedere le rose eccetera, però possiamo comprendere perché è lì e poi ci può aiutare cosa fare per produrre il giardino nel futuro. Il karma è uguale, prima di tutto bisogna aiutare la propria conoscenza, e quando uno ha la concentrazione univoca, uno ha la chiaroveggenza, che è una conseguenza naturale dell'abilità nella meditazione, allora sarete in grado di avere più potere nel karma, nel potere in un modo più sofisticato il passato e il futuro, e quindi aumenta le possibilità di aiutare gli altri. E c'è una storia che la Mahesh, il nostro amico Harry, c'era un monaco che era veramente molto malato e aveva trovato un dottore che lo poteva aiutare, e Harry gli ha detto con la Mahesh che aveva trovato questo dottore, e la Mahesh gli ha detto che non ha bisogno del dottore, lascialo così. E quindi Harry, che era avuto fiducia nel Geshe, nel Lama, e quindi ha visto questo che era diventato, era questo, la Mahesh era veramente molto crudele, che non aveva come aiutare questo monaco, ma la Manundovo e la Bata ha spiegato alla, siccome aveva chiaroveggenza, dobbiamo ricordare la chiaroveggenza è questa conseguenza naturale dell'aver portato a completamento la Kama Dimurantara. Abbiamo avuto la chiaroveggenza in tantissimi, moltissimi induisti hanno avuto la chiaroveggenza, perché sono livelli sottili di coscienza che possono riconoscere i fenomeni più sottili, che sono il passato, il futuro e la mente degli altri. E lui dice che non potete aiutare gli altri se non avete chiaroveggenza. Questo lama aveva chiaroveggenza, bodhicitta, quindi poteva vedere chiaramente che tutte le azioni che aveva fatto nelle vite passate, per cui adesso questo era il risultato in questa vita che poteva vedere. Anche la Malunda gli ha detto anche a Harry, se il monaco migliorava la sua vita non avrebbe esitato il suo karma negativo, nella vita successiva sarebbe stato molto molto più negativo. Quindi, avendo quel tipo di malattia, ha completato il karma, è morto in un modo molto pacifico nella vita successiva. Era fantastico. Chi ha quel tipo di saggezza? Questa è la saggezza che noi dobbiamo avere se vogliamo aiutare gli altri. Capito? Quindi noi dobbiamo usare la saggezza che abbiamo e cercare di usarla al meglio. Avete delle altre domande?
Scusa.
Allora, è importante. Ti
devi dire il tuo nome.
Rita.
Così.
Rita.
Così ci possiamo conoscere.
Rita. Rita. Allora, è importante rinforzare le azioni positive e aumentare i meriti. Allora, ho collegato questa cosa a quello che ci hai detto ieri, un'immagine piuttosto forte delle tantissime fotografie che ci entrano dentro nella nostra quotidianità e che creano caos perché non riusciamo a discernere fra realtà e le fotografie.
So I remember yesterday when you said no, sorry. We have to reinforce, we have to improve our good quality, okay? And I remember what you said yesterday, that in our daily life we see so many images, kind of million, trillions of images that we have in our conscious.
E questo ci crea.
And this creates a lot of confusion within us, between reality and what actually, how we perceive these different images, the pictures. Tutti i vari punti di vista della mente riguardo a quello che noi percepiamo?
Sì, praticamente questo, come dicevi tu, questa spaccatura fra la realtà, quella che
so è. So that kind of between the reality and what we how we perceive the reality. So okay. C'è kind of distinction. Yes, this okay. Stati allora, nei bracci della mente.
Allora, per sostenere la parte meritevole, quale può essere un modo per fermare questa entrata di fotografie?
So, in order to support the positive state of mind, how we can protect ourselves from making all these images coming within ourselves? Non possiamo interromperle, perché sono tutte quante. Come ho detto prima, ci sono due modi in come la nostra mente funziona. Ci sono due modi, in un modo colloquiale, ci sono due modi in come la nostra mente funziona. Uno è come diceva Kishitashi, tutto il giorno noi è come fare un film. Ogni cosa che noi sperimentiamo con i nostri sensi, anche senza essere consapevoli, vengono accumulate nella nostra mente. È come fare delle foto continuamente e non c'è, sono tante delle immagini, sono miliardi e miliardi. Queste anche arrivano dalle vite passate. È una in un modo più qualità. E questo si chiama karma, quello è usato dei stati mentali positivi e negativi. E quindi ci sono queste, una serie di immagini non controllate e anche pensieri non controllati, che sono le opinioni riguardo a queste. Molte di queste immagini, alcune parlano di avere delle immagini molto terrificanti, orrifiche, e non hanno assolutamente idea di come vengono. Tutte queste vengono dalle vite passate e le persone diventano matte da questa. C'è questo livello di cose. Non stiamo parlando di questo, o ci sono quelle cose che sorgono nel sonno. Quello è un altro modo di vedere cosa c'è nella nostra mente, le immagini che ci sono, perché le immagini che noi non comprendiamo, però ci sono i pensieri che succedono ogni millesimo di secondo, e questo è un completo caos, è completamente non controllato, pensieri non controllati. Questo è il modo naturale come funziona, perché non abbiamo mai lavorato solamente, quindi è veramente una cosa veramente molto intensa con cui vivere. La cosa interessante da vedere è che quando voi cominciate a vedere come vengono i nuovi livelli di concentrazione, uno dei segni del successo è che, primo, è che voi cominciate che la vostra mente diventa più confusa. Non è che la vostra mente diventa più confusa, cominciamo a notarlo. La nostra mente è rimasta così sempre, la nostra vita normale, quando un momento ci svegliamo, quando andiamo a letto, siamo completamente preoccupati all'esterno, non prestiamo attenzione a quello che è dentro, a meno che non c'è un urlo, altrimenti comprende esserci la gelosia, rabbia, ancora lo notiamo, ma succede continuamente, ma non prestiamo mai attenzione a questo. Quindi quando noi cominciamo ad avere prestare attenzione, vediamo da dove viene tutta questa roba qua. Ecco perché dobbiamo avere il coraggio. Non potete far andare via al potere che c'è dentro di noi, è da tante vite passate a questa vita. E quindi una parte è che dobbiamo avere il coraggio di imparare di vivere con queste cose folle che ci sono dentro, non identificarsi con queste, anche se comprendiamo gli insegnamenti, realizzando che non sono ciò che io sono semplicemente immagini, pensieri. Dobbiamo avere il coraggio di cominciare di distanziarci da questo, e quindi osservare come vediamo tutte quante le persone che sono fuori di noi, so, queste persone che abitano di fianco a me, che urlano e fanno confusione, cioè bisogna vivere con queste, riconoscere che queste non sono io stesso, e piano piano posso imparare a controllare tutte queste cose. Ecco perché noi possiamo diventare, ecco perché le persone cominciano a meditare queste cose, concezioni errate dei benefici della meditazione, è perché spesso noi pensiamo che la meditazione è un'alternativa, noi cominciamo a meditare soltanto quando rompo le uccide l'identità, pensiamo che la meditazione fa sì che tutto questo vada via, queste sono concezioni errate, non c'è coraggio lì, e quindi diventiamo semplicemente violenti, cerchiamo di vivere nella negazione, quindi dobbiamo cercare di prendere, dobbiamo anche, prima di cominciare a controllare il nostro corpo, però dobbiamo veramente controllare il nostro ambiente. Se io non riesco a gestire il drone, è così difficile, devo lasciare il drone e non cercare di cambiare il drone. Se la traffico è così stressante, allora non guidare, non andare a lavorare, la prima cosa perlomeno proteggi te stesso, cercare di avere un ambiente ragionevole in modo tale da avere un po' di in modo da poter avere coraggio, e dire, è un processo molto graduale, per la parte cruciale è di conoscere delle parti di insegnamento buddista, e questo non sono l'essenza di noi stessi, è logico, sono tutte quante robe del passato, e quindi imparare, cercare di identificare le qualità positive e vedere come possiamo essere stabili e cercare di vivere con tutto quello che succede dentro di noi. Non è una cosa facile, però non c'è altra alternativa, dobbiamo fare, non è che venga eliminato in una notte. Il vero segno di un progresso nella vostra pratica può essere che puoi sentirti anche peggio. Uno dei nostri amici, un monaco, un altro monaco, Roger, che lui ha meditato per 35 anni, ha fatto per 3 anni, 4 anni, e dopo 30 anni, 20 anni, qua, 20 anni fa, a un certo punto, in uno di questi lunghi ritiri, pensava di diventare matto, perché c'era arroganza, rabbia, e dopo anni di ritiro, lui pensava di essere già un santo, invece no, dice, no, era veramente stressato, e quindi è andato dalla Mazzoppa, e la Mazzoppa si è messo a ridere, e ha detto, fantastico, allora la spazzatura deve venire fuori, quando comprendiamo che è il segno di un progresso, allora saremo veramente coraggiosi. Questo è il punto principale della pratica, l'idea che immediatamente pensate che diventiamo tutti quanti santi, eccetera, è veramente un mucchio di spazzatura. Avete capito? Abbiamo un intervallo adesso. Una mezz'oretta di intervallo, così possiamo avere una tazza di tè, biscotti e così via. Mezz'oretta di intervallo.